Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com. That's PolicyGenius.com.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria!
E nella pagina sportiva di oggi ci sarà, per cominciare, il calcio con il 29esimo turno della Serie A, quello che precede la sesta. Ok, rifacciamo. Precede la sosta per il ritorno in campo delle nazionali, caratterizzato dalle vittorie delle squadre che cercano di riagganciare il treno per l'Europa, ovvero Lazio, Torino e Monza. Ma nel fine settimana sportivo c'è stata anche la conclusione del miglior 6 nazioni di rugby della storia italiana, la classicissima di primavera di ciclismo, ovvero la Milano-Sanremo, e poi anche il tennis con il primo Master 1000 stagionale. Per parlarci di tutto questo riaccolgo volentieri qui in onda, come ogni lunedì, il mio amico Dario Castallo. Ciao Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti coloro che sono all'ascolto. Tutto bene?
Abbastanza bene, tu?
Tutto bene.
Fatti convenevoli del caso, andiamo al sodo, andiamo a quel motivo per cui siamo qui oggi, ovvero parlare intanto della Serie A. E in attesa che si concluda il posticipo della domenica sera italiana, che è anche un po' il big match della giornata con Inter e Napoli, cominciamo dalle squadre sul podio della classifica, ovvero Juventus e Milan.
Cominciamo dalla Juventus, da questo prolungato periodo di appannamento per i bianconeri, che hanno ottenuto 2 punti nelle ultime 3 giornate, 7 punti nelle ultime 8, soltanto una vittoria nell'ultimo mese e mezzo, tra l'altro sofferta contro il Frosinone. Juventus che ha pareggiato in casa 0-0 con la Genoa, rossoblù pericolosi nel primo tempo, però fortunati nella ripresa quando la Juventus ha colpito 2 pali, uno con Ealing Junior e soprattutto uno con Ken nel finale, prima che Vlahovic si facesse espellere per un'ingenuità, per proteste a tempo quasi scaduto. Quel che ha fatto però discutere soprattutto è stato il diverbio al termine del match ai microfoni di Sky tra il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e il giornalista Gianfranco Teotino. A scatenare la reazione del tecnico toscano dei bianconeri è stata una domanda dello stesso Teotino, ma anche di un altro opinionista in studio, il giornalista Marco Bucciantini, che gli hanno chiesto perché non avesse provato a schierare 3 punte, 3 attaccanti di ruolo per dare un segnale alla squadra e anche per andare incontro ai desiderata dei tifosi bianconeri. Questo ha fatto decisamente irritare Massimiliano Allegri. Ascoltiamolo.
Non faccio il politico, faccio l'allenatore.
Però i risultati non arrivano. Quindi, in questo momento.
Lei sa come si fa l'allenatore?
Io
non so come si fa il giornalista. Infatti, io non mi permetto di dire a un giornalista come si fa il giornalista. Uno fa le domande, io gli domando a lei, come si fa il giornalista?
Come mai in questo modo sono arrivati solo 7 punti nelle ultime 8 partite?
Gli posso dire la stessa roba, come mai nelle prime 19 partite abbiamo fatto 46 punti? Lei mi faccia una domanda più intelligente, io gli rispondo.
La mia intelligenza si ferma qui, oltre non riesco ad arrivare.
Io sono un allenatore che lavora per la Juventus, c'ho un obiettivo da raggiungere, mi dispiace che in questo momento non vengano risultati, però la squadra sta facendo il massimo, tutti stiamo facendo il massimo, poi sbagliamo, io sbaglio, sono il primo a sbagliare, però non è che possa andare dietro, cioè non sono mai andato perché faccio le scelte per la squadra, poi dopo sbaglio.
E noi stiamo cercando però, anche noi, insieme a lei, Allegri, di capire,
no, di provare. Ma voi non dovete cercare, voi dovete fare solo le domande, ma dovete capire voi, potete fare solo delle domande, che è diverso.
A proposito,
tanto cosa capite? Poi dopo la squadra alleno io.
Non riusciamo a capire.
Cioè, non è che capite voi.
insomma, se l'è legata davvero al dito. Massimiliano Allegri piuttosto nervoso per la domanda sulla sostituzione di Federico Chiesa ad inizio ripresa con il Diz, insomma Juventus che poi continua a giocare con due punte, come detto ha creato nel secondo tempo, non è riuscita a sbloccare il punteggio, ma insomma la fotografia è quella di un periodo grigio per la vecchia signora che alla 21esima giornata del campionato tallonava l'Inter, anzi formalmente le era davanti anche perché i nerazzurri avevano una partita in meno. La Juventus ha fatto 17 punti meno dell'Inter in questo lasso di tempo, 12 punti meno del Bologna, 10 meno del Milan, tant'è che addirittura hanno chiesto ad Allegri se il quarto posto torni in discussione. Lì l'allenatore della Juventus ha detto che alla sua squadra mancano 11 punti per garantirsi il posto in Champions, anche se, come abbiamo detto più volte, è sempre più verosimile che il prossimo anno il campionato italiano porti 5 squadre in Champions League. In quel caso e in quel senso la qualificazione della Juventus sembra blindata, a prescindere da questo momento prolungato, come detto, negativo. Ad ogni modo, ad approfittare dell'ennesimo passo falso della vecchia signora fermata in casa 0-0 dal Genoa e a fare anche un bel passo verso un finale di stagione tranquillo è il Milan di Pioli, che è passato senza grosse difficoltà al Bentegodi nella Fatal Verona, 3-1 per i rossoneri, 3-1 determinato dal gol di Teo Hernandez, a conclusione di una bella percussione in verticale sulla fascia di una combinazione con Leao, poi nella ripresa gol di Pulisic e di Chukwueze per il Milan. Unica nota stonata, l'ammonizione a Teo Hernandez per l'esultanza dopo il primo gol, di fronte alla quale ha protestato l'allenatore del Verona Marco Baroni, infatti entrambi sono stati ammoniti, esultanza però sulla quale ha fatto chiarezza Stefano Pioli, al quale poi il commentatore di DAZN, l'ex centrocampista della Lazio Dario Marcolin, ha chiesto anche se Hernandez e Leon siano tornati a costituire la catena di sinistra più forte d'Europa. Ma intanto ascoltiamo Pioli prima sull'ammonizione a Teo Hernandez.
Teo esulta sempre così, dice sempre parlate, parlate, ma parlate in generale, non era una protesta o mancanza di rispetto con la tifoseria avversaria, e l'intervento dell'allenatore del Verona ha fatto in modo che poi scaturisse un diverbio, un'incompressione, ma Teo non aveva fatto niente e adesso noi avremo il giocatore squalificato. Io credo che bisogna parlare tanto e bene con i propri giocatori e lasciare stare gli altri giocatori.
Stefano, una curiosità, Teo Hernandez e Leao sono tornati una delle coppie di fascia migliori d'Europa?
Sì, 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 assolutamente sì, assolutamente sì, perché hanno dei mezzi tecnici e fisici superiori e perché mentalmente sono molto continui, sono molto dentro, quindi chiaramente è una coppia fortissima, dove gli avversari insomma devono preoccuparsi o devono prendere delle preventive o aspettarci un po' di più, e quindi chiaramente poi dopo ci consentono altre giocate, altri spazi, ma sono due giocatori fantastici che ce li stiamo godendo tutti.
Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il successo dei suoi a Verona per 3-1.
Abbiamo detto di Juve e Milan, e alle loro spalle Bologna e Roma erano chiamate a sfruttare un turno sulla carta favorevole, ma che in realtà si è poi rivelato comunque ricco di insidie per entrambe.
Sì, entrambe hanno vinto 1-0, entrambe però hanno faticato molto contro due piccole come Empoli e Sassuolo. Il Bologna ha trovato il gol partita a tempo quasi scaduto con l'ormai solito Giovanni Fabian, terzo gol nelle ultime 7 partite per il 21enne centrocampista padovano, ma questo dopo che Selemakers e Orsolini nella ripresa si erano divorati dei gol clamorosi. Comunque 1-0 per i felsinei. Alla fine hanno chiesto all'allenatore del Bologna, Thiago Motta, se avesse perso un po' la pazienza di fronte a quell'incapacità dei suoi di sbloccare una partita altrimenti dominata.
La frustrazione anche no, perché il comportamento e l'atteggiamento era quello giusto, e hanno il diritto di sbagliare, e loro sanno quale cosa non possiamo sbagliare in campo. Altre situazioni sono umani, possono sbagliare come tutti noi, in tutti i lavori si sbaglia, l'importante è l'atteggiamento, il comportamento giusto, pensare sempre alla prossima azione, non stare a lamentarsi su quello che era successo, questo non serve a niente, e oggi abbiamo dimostrato un'altra volta che credendo fino alla fine possiamo fare un risultato così.
Le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, quarto in classifica, 1-0 anche per la quinta della classe, la Roma, di Daniele De Rossi, che come spesso le è capitato in questo periodo ha offerto la versione meno brillante di sé dopo gli impegni di giovedì in Europa League, qualche occasione, almeno tre, in realtà fallita da Lukaku, e poi a decidere la sfida è stato all'inizio del secondo tempo un bellissimo tiro a giro da fuori area di Lorenzo Pellegrini, che poi è corso ad abbracciare proprio De Rossi. Allora ascoltiamo che cosa ha risposto il capitano della Roma quando al microfono di DAZN gli hanno chiesto cosa ci fosse quell'abbraccio a De Rossi dopo il gol che ha deciso la sfida col Sassuolo.
C'è tanta stima, lo sapete, io Daniele è sempre stato per me un punto di riferimento, quindi ho avuto la fortuna di viverlo da compagno, adesso ho la fortuna di viverlo da allenatore, e penso che sia giusto che io mi godi lui come allenatore e lui si goda me come giocatore.
Ma mi sa che il primo non è che era venuto benissimo, il primo congiuntivo, il secondo sì, comunque gran vabbè, tiro a giro vabbè. Per Lorenzo Pellegrini, tra l'altro per lui 4 reti e 3 assist nelle ultime 6 partite. Pellegrini che ha spiegato poi sempre al microfono di DAZN che la svolta dal punto di vista del rendimento rispetto all'ultimo anno e mezzo di prestazioni sottotono è dipesa da una maggiore libertà che gli è stata data in campo dal nuovo allenatore Daniele De Rossi, il quale in 9 partite di campionato ha visto i suoi vincere 7 volte, ottenere un pareggio a Firenze e perdere soltanto contro l'Inter. E quindi anche a Daniele De Rossi hanno chiesto cosa ci fosse dietro quell'abbraccio con Lorenzo Pellegrini.
Pellegrini è il capitano della Roma e non è facile fare il capitano della Roma, perché Roma ti porta con sé mugugni, rotture di scatole, quando le cose non vanno bene, sei romano, sei il capitano, sei il primo ad essere bersagliato, fra virgolette, e io lo so perché l'ho passato, adesso la gente mi ama, mi regala striscioni, canta il mio nome, ma ci sono stati momenti difficili in cui io andavo sempre sotto l'occhio del ciclone, è così, lo accettiamo, lui lo porta questa fascia e porta questo peso con una serenità, una maturità che mi ha stupito, perché io l'ho lasciato che era un ragazzo giovane, e un ragazzo con la testa sulle spalle, ma seppur giovane sono tornato, ho trovato un capitano, che non è facile, non basta portare la fascia per dirsi di essere capitano. Lui aiuta i compagni, gli dà una mano, è positivo, è professionale, sono veramente contento, e poi è un giocatore veramente fortissimo, una mezzala che hanno in pochi, e sono contento che vada in nazionale perché quello è il suo livello.
Roma te divora come un barracuda, dice il testo di una canzone di Piotta e del Muro del Canto. Beh, lui considera che Daniele De Rossi, nonostante sia stato campione del mondo, insomma, abbia ottenuto tanti grandi risultati, veniva soprannominato nei periodi di magra Capitan Ceres, perché si era sparsa la notizia che avesse delle abitudini poco consone per un professionista. Questo per dire quanto si può passare dalle stelle alle stalle anche nella percezione dei tifosi più accaniti, ma insomma anche per questo Daniele De Rossi ha mostrato tutta l'empatia, la vicinanza, oltre che il rispetto e l'ammirazione per Lorenzo Pellegrini, che effettivamente veniva da un anno e mezzo ricco di critiche, invece in quest'ultimo periodo sta guidando la Roma a questi ottimi risultati.
E ora, terminata Inter-Napoli, possiamo anche sintetizzare quanto è avvenuto a San Siro e così riepilogare risultati e classifiche di questo campionato di calcio italiano.
Allora, cominciamo dai risultati. Giornata numero 29 che si è aperta nel venerdì sera italiano ad Empoli con la vittoria del Bologna per 1-0 sui toscani, poi a Udine Torino batte Udinese 2-0, Monza Cagliari 1-0, a Salerno Lecce batte Salernitana 1-0, a Frosinone Lazio batte Frosinone 3-2, poi nella domenica italiana Juventus Genoa 0-0, a Verona Milan batte Verona 3-1, Roma Sassuolo 1-0, rinviata la sfida tra Atalanta e Fiorentina, mentre poco fa si è conclusa 1-1 la sfida tra Inter e Napoli. In classifica guidano i nerazzurri a quota 76, guadagna 2 punti il Milan, che però è distante 14 lunghezze dai cugini. Milan 62, poi Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 47, Napoli 45, Fiorentina e Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Verona e Cagliari 26, Empoli 25, al terzultimo posto il Frosinone con 23 punti, al penultimo il Sassuolo con 23. Chiude la Salernitana a quota 14, dicevamo che si è conclusa poco fa la sfida, che era anche il big match di giornata tra Inter e Napoli. Inter che dopo 12 vittorie consecutive tra campionato e coppe in questo 2024 era reduce dalla prima scottante sconfitta dell'anno, quella che al Wanda Metropolitano di Madrid era costata l'eliminazione negli ottavi di Champions. C'era da riprendere il filo del discorso, puntare non soltanto allo scudetto che sembra tutto sommato ormai in cassaforte, ma forse quello che è il vero traguardo stagionale, ovvero il record di punti in campionato, per ritoccare il quale a questo punto l'Inter deve vincerle tutte dopo questo pareggio interno contro il Napoli, impresa appunto resa ancora più complicata da questo pareggio determinato dalle reti di Darmian nel primo tempo e dal pareggio di Juan Jesus nella ripresa. Ascoltiamo la telecronaca di Pierluigi Pardo.
Palla verso Barella, dentro c'è anche Darmian in area di rigore, ecco Çalhanoğlu, Mkhitaryan dopo lo scontro precedente, gira il pallone nella zona di Bastoni che va al cross dentro Darmian per l'1-0 Inter. Splendida l'iniziativa di Bastoni, ancora una volta i suoi assist, ancora una volta il contributo dei difensori, e Darmian spietato sotto porta. Occhio al calcio d'angolo, la battuta dentro a cercare una deviazione, eccolo! Il colpo di testa vincente ha colpito Juan Jesus, il gol dell'ex, il pareggio del Napoli, si è trovato il pallone facile facile da spingere di testa, pareggio del Napoli al minuto 81.
Questa è la telecronaca di DAZN a cura di Pierluigi Pardo.
E su questo magari ci prendiamo una piccolissima pausa, soltanto un minuto e mezzo, forse due, poi rientriamo qui in diretta su SBS per proseguire il racconto di questa giornata numero 29 del campionato di Serie A.
Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com. That's PolicyGenius.com.
8.50 di questo lunedì 18 marzo, state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast, oggi assieme a Massimiliano Gugole e ora a Dario Castaldo, con il quale stiamo raccontando la giornata numero 29 del campionato di calcio di Serie A. Prima della pausa facevamo un accenno al rinvio di Fiorentina-Atalanta a causa del malore che ha colpito il direttore generale della Viola. Quali sono le ultime notizie al riguardo, Dario?
Allora, la partita appunto è stata rinviata perché mentre la squadra toscana stava ultimando la riunione tecnica nell'albergo del ritiro di Cavenago prima della sfida contro l'Atalanta, quindi un paio d'ore prima dell'inizio del match, si è venuto a sapere che il direttore generale della Fiorentina, Giuseppe Barone, detto Joe, è stato vittima di un malore ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato in terapia intensiva. Il dirigente italoamericano si trova in rianimazione. Quindi lo staff della Fiorentina, ovviamente sotto shock, ha chiesto e ottenuto dalla Lega Calcio di rinviare il match ad altra data. È in ospedale in questo momento non soltanto tutta la squadra, ma anche la moglie di Barone, Camilla, che in questi giorni si trova a Firenze, mentre i quattro figli del dirigente italoamericano si trovano negli Stati Uniti, ma sono stati richiamati d'urgenza. Quindi al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, se non il fatto che anche l'amministratore delegato campionato della Lega di Serie A. De Siervo ha raggiunto l'ospedale San Raffaele di Milano, ma insomma la situazione sembra piuttosto seria, e anche per questo ovviamente la Lega Calcio ha accordato il rinvio della sfida tra Atalanta e Fiorentina.
E ora veniamo alle squadre che cercano di aggrapparsi al treno europeo e che hanno vinto negli anticipi di sabato, che sono Lazio, Monza e Torino.
Sì, cominciamo dalla Lazio. Lazio che è riuscita a vincere 3-2 il derby col Frosinone in rimonta con doppietta di Castellanos, partita molto complicata, resa ancora più difficile da una settimana turbolenta nella quale c'erano state le dimissioni dell'allenatore Maurizio Sarri, ma anche un'aggressione subita dal capitano biancoceleste Ciro Immobile mentre si trovava nel traffico di Roma. Alla fine è Lazio che vince in rimonta sulla formazione di Francesco per 3-2, e alla fine l'allenatore ad interim Martuscello, ad interim in attesa che arrivi Igor Tudor, ha raccontato con onestà le difficoltà affrontate dai suoi giocatori.
Beh, è chiaro che loro hanno perso un punto di riferimento forte per l'allenatore. È stata una settimana, quattro giorni molto, molto delicati, particolari. Io sono quattro giorni veramente che non sapevo dove mettere le mani, inconsciamente dove pedalare forte, perché sennò si rimaneva affogati da quella che era l'emozione. La fortuna è stata che comunque tutto quello che si dice alla fine prenda delle pieghe in funzione dei risultati. Questa è una squadra che sono professionisti e l'hanno dimostrato stasera, al di là che non ero io l'allenatore, che non sono io l'allenatore, attaccati alla maglia, e effettivamente nei primi minuti c'era molta paura e si stava quasi mettendo a repentaglio il risultato, e poi alla fine ci ha visto premiati.
Queste le parole dell'allenatore ad interim della Lazio, Martuscello. Comunque Lazio che resta aggrappata al treno europeo, così come il Monza che ha battuto il Cagliari per 1-0, seconda vittoria consecutiva per i Brianzoli, quarta nelle ultime 5 di campionato per i Lombardi, che appunto hanno piegato i Sardi grazie ad una bellissima punizione a giro del figlio d'arte Daniel Maldini al secondo gol consecutivo dopo quello segnato a Marassi col Genoa. All'allenatore del Monza Palladino hanno chiesto che cosa voglia fare la sua squadra considerando una classifica tutto sommato promettente.
No, in realtà non l'ho ancora vista la classifica, mi hanno detto che è molto bella, siamo soddisfatti, siamo davvero orgogliosi di tutto quello che stiamo insomma raccogliendo, sono davvero delle belle soddisfazioni. Io mi sento un fortunato perché alleno un grande gruppo, e quindi ringrazio davvero i ragazzi perché anche oggi hanno dimostrato davvero di avere una grande personalità, un grande carattere, e se la vogliono giocare con tutti, quindi davvero sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così perché vogliamo essere un po' la mina vagante, no? Ho detto ai ragazzi in settimana abbiamo queste 10 partite che oggi non l'abbiamo fatta, dobbiamo essere la mina vagante e vogliamo insomma rompere le scatole un po' a tutti, ci vogliamo provare, ecco, essere ambiziosi sapendo che insomma non sarà facile stare dall'altra parte, la parte sinistra della classifica, però abbiamo l'entusiasmo dalla nostra parte e dobbiamo continuare così.
Le parole dell'allenatore del Monza Raffaele Palladino, come detto sugli scudi figlio d'arte Daniel Maldini, che aveva segnato 3 gol in tutta la sua carriera, fatta di tantissimi spezzoni di partite, ma insomma da quando è arrivato al Monza in 6 presenze ha segnato 3 gol. Allora, sulla bellissima punizione e anche in questo caso sulla classifica dei Brianzoli, che in questo momento sono ad un punto dall'ottavo posto, quello che potrebbe garantire la partecipazione alla prossima Conference League, ascoltiamo proprio Maldini Junior.
Non è anche calciato punizioni, quindi è stato diciamo più istinto che altro. No, sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria, per chiudere questo, diciamo, questa parte di campionato e dopo la sosta, e speriamo veramente di ripartire come abbiamo finito.
Iniziate un po' a guardare là davanti con sempre più convinzione, perché ormai la salvezza è un obiettivo ampiamente raggiunto.
No, la guardiamo ma senza diciamo montarci la testa, sappiamo che è partita dopo partita, quindi siamo contenti, ma diciamo che la guardiamo con occhio solo.
con un occhio solo guarda la classifica. Daniel Maldini, tra l'altro il prossimo turno c'è proprio Torino-Monza, appunto partita che potrebbe rilanciare anche le ambizioni dei Granata, che al termine di un periodo fatto di ottime prestazioni e risultati così hanno ottenuto 3 punti ad Udine. Continua lo strano campionato dell'Udinese, che vince in trasferta contro Juventus, Lazio, Milan, e poi in casa invece ha ottenuto soltanto una vittoria in 15 partite. I friulani sono stati dominati appunto alla Dacia Arena anche dal Torino, a segno con un gol per tempo di Zapata e di Vlasic. Al vice allenatore del Toro, visto che Juric è ancora squalificato dopo aver minacciato di morte Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dicevo, al vice allenatore del Torino Matteo Paro, hanno sostanzialmente chiesto la stessa cosa che hanno chiesto a Raffaele Palladino, alla luce di questa classifica che apre le porte anche alla decima, all'undicesima della classe: quali sono le ambizioni del Torino da adesso a fine stagione?
Ma la squadra deve tentare di vincerle tutte, ci sono ancora tanti punti a disposizione, per cui la classifica poi come sempre si guarda alla fine. Noi dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, possiamo ancora migliorare come squadra, per cui tenteremo di vincerle tutte.
Insomma, il Torino se le vince tutte, non dico che vince lo scudetto perché no, però rischia di andare addirittura in Champions.
E in conclusione, che cosa è accaduto, Dario, nelle altre gare e cosa succederà a livello di nazionali da qui alla ripresa del campionato?
Allora, è stata una giornata nella quale delle ultime 8 hanno perso 7. L'unica a far punti, e quindi sono punti ancora più pesanti, è il Lecce, che ha vinto una partita delicatissima a Salerno. All'Arè, che ha deciso un'autorete di Jomber dopo 17 minuti. Lecce, che in settimana aveva operato il cambio di allenatore passando da D'Aversa a Gotti. Tutto sommato prestazione così per i salentini, che hanno tenuto il pallone meno del 30% e comunque hanno sofferto. Ma insomma, alla fine tutto bene, quel che finisce bene per i salentini. Ascoltiamo un estratto delle dichiarazioni di Luca Gotti.
Mi dicevo, ma perché non posso pensare ad avere in campo due giocatori che hanno particolare feeling con il gol, particolare pericolosità, anche se lo faccio partire più distante dalla porta, perché no? Dal punto di vista fisico lo può fare, la disponibilità del ragazzo è stata totale. E quindi a lui ho detto, per capire il concetto, se Allegri lo faceva fare a Mandzukic, se Mourinho l'ha fatto fare a Eto'o, io non posso farlo fare a Piccoli. Questo è stato il ragionamento. Poi le sottolineo che la diligenza di tutti e l'applicazione di tutti è quella che mi ha permesso, ad esempio, di fare un pezzo della partita con 4 attaccanti quasi puri, no? Ma perché partecipavano tutti, e quindi io volevo cercare di tenermi la possibilità di far male e magari chiudere la partita.
Queste sono le dichiarazioni di Luca Gotti, allenatore del Lecce, a proposito della collocazione in campo di Piccoli, schierato alla Eto'o, alla Mandzukic, nella trasferta vittoriosa alla Rechi contro la Salernitana. È tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Torneremo a parlare di sport nella seconda, prima però restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie e ci risentiamo subito dopo.
Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to policygenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's policygenius.com.
Ciao
100 giorni, canzone di Caterina Caselli del 1966. 100 giorni è più o meno il periodo per cui il nostro Dario Castaldo ci lascerà a breve, giusto Dario? Ce lo confermi?
Fai anche 120, volendo. Sì. Di nuovo buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti.
Diamo questa notizia così in anteprima, tra qualche settimana ci dovremo prendere una pausa. Chi ci racconterà le cose che accadono sui campi di calcio?
Ma non so, c'è l'AI che sta facendo dei passi da gigante, quindi ci affidiamo all'intelligenza artificiale, così risolviamo il problema.
E ci togliamo di mezzo quella umana. Non parliamo di noi però, torniamo a preoccuparci di sport adesso. Abbiamo concluso, meglio, c'è ancora qualcosa da dire ancora rispetto al calcio di cui abbiamo parlato in prima pagina. Avevamo accennato al fatto che adesso il campionato è atteso da una domenica di pausa per gli impegni delle nazionali, quindi che cosa accadrà, che cosa attende la squadra azzurra?
L'Italia vola negli Stati Uniti per la prima volta dopo 19 anni addirittura, e lo fa per due amichevoli di preparazione a Euro 2024 contro il Venezuela e contro l'Ecuador, due squadre entrambe ancora in corsa per la qualificazione nel girone sudamericano al prossimo mondiale. Gli impegni sono in programma giovedì 21 marzo al Chase Stadium di Fort Lauderdale, che è la casa dell'Inter Miami, la squadra di Leo Messi, e lì gli azzurri affronteranno il Venezuela, mentre tre giorni dopo si gioca alla Red Bull Arena di New York, New Jersey, contro l'Ecuador. Dunque due impegni per la formazione di Luciano Spalletti, che in vista di queste due amichevoli ha diramato le convocazioni. Sono 28 giocatori chiamati, tra questi tre alla prima in assoluto con la maglia azzurra. Si tratta del difensore del Torino Bellanova, del centrocampista del Verona Foloruncio e dell'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca. Sono quattro i portieri, che sono Carnesecchi, Donnarumma, Meret e Vicario. Tra i difensori manca Gianluca Mancini. I centrocampisti sono Barella, Bonaventura, appunto Foloruncio, Frattesi, Jorginho, Locatelli e Pellegrini. Gli attaccanti sono Federico Chiesa, poi Lucca, come detto, Orsolini del Bologna, Raspadori del Napoli, Reteghi del Genoa, Zaccagni della Lazio e Zaniolo, che gioca con l'Aston Villa.
E prima di passare ad altri sport, vogliamo anche dare uno sguardo ad altro calcio come Serie B in Italia e A-League dalle nostre parti. Dario, cosa dici?
Allora, diamo i risultati della Serie B. Un turno favorevole al Parma capolista, è andato a vincere in trasferta 2-1 col Feral Pisalò, perché ha perso la Cremonese, battuta 3-0 a Bolzano dal Sud Tirol. Il Venezia, con lo stesso punteggio di 3-0, è andato a vincere a Palermo. Il Como ha battuto il Pisa per 3-1. Questo per quanto riguarda le zone alte della classifica, verso le quali si riavvicina la Sampdoria, che ha vinto 1-0 a Bari, mentre poi nel posticipo l'Ascoli ha superato il Lecco per 4-1. In classifica il Parma 65 punti dopo 30 partite, ne mancano 8 al termine, e i Ducali in questo momento hanno 9 lunghezze di vantaggio sul terzo posto, quindi promozione in Serie A abbastanza ipotecata per il Parma, come detto punti 65, poi Venezia 57, Cremonese 56, Como 55, Catanzaro e Palermo 49, Sampdoria che sale al settimo posto a quota 40, poi Brescia 39, Cittadella e Sud Tirol 38, Modena, Pisa e Reggiana 37, Cosenza e Bari 34, Ternana 32, Spezia e Ascoli 31, Feral Pisalò 27, chiude mestamente il Lecco, che è stato anche teatro di una dura contestazione contro la dirigenza da parte della tifoseria lombarda, a quota 21. Ma insomma la classifica è ancora piuttosto corta, tra l'ottavo posto del Brescia, l'ultimo buono per i playoff, e il sedicesimo, quello occupato dalla Ternana, che in questo momento giocherebbe i playout, ci sono appena 7 punti di distanza. Per quanto riguarda il campionato australiano, questi i risultati del fine settimana: Western United, Melbourne Victory 2-2, vittoria in trasferta dell'Adelaide United contro il Newcastle Jets per 1-0, Wellington, Phoenix, Sydney FC 2-1, vittoria del MacArthur 2-1 in trasferta contro il Brisbane Roar e vittoria in trasferta con lo stesso punteggio anche del Western Sydney Wanderers contro il Perth Glory. In classifica, Wellington, Phoenix 43, Central Coast Mariners 40, MacArthur e Melbourne Victory 35, Sydney FC e Western Sydney Wanderers a quota 31, appena fuori dalla zona playoff, il Melbourne City a quota 29.
E ora però passiamo agli altri sport. Cominciamo dal rugby, perché è appena andato in archivio il miglior sei nazioni della storia dell'Italia, capace di vincere anche in Galles nell'ultimo impegno della manifestazione. Raccontaci.
24-21 il successo degli azzurri a Cardiff, seconda vittoria consecutiva al Millennium Stadium per la formazione italiana, che avrebbe potuto vincere anche con un punteggio un po' più ampio. 24-21, alla fine il punteggio conta, perché in base al regolamento del Sei Nazioni ci sono tot punti che si assegnano se la vittoria è larga, tot altri viceversa se è più contenuta, e si ottengono punti anche se si perde con uno scarto ridotto. Fatto sta che l'Italia, per la prima volta nella storia della sua partecipazione ormai più che ventennale al Sei Nazioni di rugby, ha ottenuto 3 risultati utili consecutivi. Non l'era appunto mai successo. In questo caso c'è stato il pareggio nella terza giornata 13-13 in Francia, la vittoria della quale abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa sulla Scozia per 31-29, e quest'altra vittoria con 3 lunghezze di margine sul Galles per 24-21. Nonostante l'Italia abbia 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, è finita in classifica dietro la Scozia, che ha 2 vittorie e 3 sconfitte, perché appunto la Scozia quando ha perso di poco, viceversa l'Italia ha perso male nella partita d'esordio contro l'Irlanda, che poi ha vinto la manifestazione 36-0, anzi era la seconda giornata della manifestazione. Appunto, alla fine il successo è andato all'Irlanda, che ne ha vinte 4, persa 1, 20 punti per gli irlandesi. Poi classifica corta con Francia al secondo posto a quota 15, Inghilterra al terzo a quota 14, Scozia 12 punti, Italia 11, ha chiuso il Galles a 4 punti con 5 sconfitte in altrettante partite. Ma insomma, come dire, per l'Italia sembra che sia finalmente arrivata la svolta buona.
La svolta buona. In conclusione, il weekend ha anche offerto la prima classica di primavera di ciclismo e il primo Master 1000 della stagione tennistica. Cosa ci hanno raccontato?
Allora, il ciclismo ha visto l'affermazione del belga Jasper Philipsen, che si è aggiudicato in volata la Milano-Sanremo edizione numero 115 della classicissima di primavera, appunto conclusa allo sprint con il successo del belga dell'Alpecin in volata sull'australiano Matthews e sullo sloveno Pogacar con il 5° posto dell'azzurro Bettiol. Mentre per quanto riguarda il tennis, intanto ieri sono rimasti male per la sconfitta di Jannik Sinner, che dopo questo inizio di stagione senza tentennamenti ha perso il primo match della stagione, ha vinto gli Australian Open, ha vinto Rotterdam, era arrivato in semifinale a Indian Wells, aveva vinto nettamente il primo set su Carlos Alcaraz 6-1, poi è un po' calato l'alto atesino, soprattutto lo spagnolo ha trovato il diritto, ha trovato la risposta. Sinner ha pagato qualcosina sul piano fisico, perché si è infortunato in un tentativo di recupero al gomito destro, si è aggiunto un problema alla gamba sinistra, insomma un leggerissimo calo dell'azzurro. Alcaraz ha ritrovato il ritmo, alla fine si è imposto 1-6, 6-3, 6-2, qualificandosi per la finale, che proprio in questo momento ha portato a casa battendo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6, 6-1. Quindi Alcaraz che si aggiudica il titolo di Indian Wells a livello maschile, mentre tra le donne il successo mai in discussione in tutta la competizione è andato alla numero uno del mondo Iga Świątek, che in finale ha lasciato appena 4 game alla greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-4, 6-0, dunque si conferma numero uno al mondo la polacca. Sono già cominciate le qualificazioni del prossimo Master 1000, quello di Miami, il mese di marzo è monopolizzato da questi due tornei sul cemento statunitense, entrambi a livello di Master 1000 per gli uomini e per le donne. Ma va detto che c'è anche da aprire una piccolissima parentesi in conclusione sul nostro vecchio amico che torna in campo, lo sai, sì.
Vai, lo sai. Ma lo lascio dire a te.
Allora, no, perché contemporaneamente, visto che si tratta di due Master 1000 che durano due settimane, c'è un challenger molto pesante dal punto di vista dei punti e del montepremi, che è quello di Phoenix, nel quale si è rivisto Matteo Berrettini in campo dopo sei mesi. Ebbene, l'azzurro sta giocando in questo momento la finale, ha vinto tutti i match lottatissimi fino adesso, compresa la semifinale con Vukic, adesso in campo nella finale contro il portoghese Nuno Borges. Il portoghese si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 7-5 e in vantaggio 6-5 nel secondo, con Matteo Berrettini al servizio. E noi facciamo meglio a chiudere il programma nel caso in cui dovessimo dare una brutta notizia finale, visto che Borges è a due punti dal match e dal titolo a Phoenix. E noi invece salutiamo qui,
chiudiamo qui e vi diciamo domani com'è andata. Grazie a Dario per l'aggiornamento sportivo, ma grazie soprattutto a tutti voi che ci avete ascoltati fino a qui. Il programma in italiano di SBS torna puntuale domattina alle 8. Da parte mia, Massimiliano Gule, di Dario Castallo e di tutti noi, una buona giornata.
Match point Borges, buona giornata, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to policygenius.com. That's policygenius.com.